Radio Zappa, voce sottratta all'agricoltura. Don't make it!
Viveva nei suoi sogni e la sua voglia di imparare. In fretta il metodo inglese, cucinare, fare l'amore. Lei impazziva fra le ricerche di cosmesi, rimmel e maquillage. Le letture Pavese, Ginsberg, De Gregori e fiumi di latte legato alle tradizioni, ma io l'amavo e lei amava me, nei suoi sogni ritrovavo anche un po' di me. Scopriva ogni giorno il valore del denaro e le conseguenze. Toccava il cielo con un dito e sanava le ferite con la rivoluzione. Ancora poeti, un nuovo sound e le balere. E forse amante, e il 68 raccontato, e le conquiste, le canzoni che dicevano, oh, oh, io l'amavo e lei amava me, nei suoi sogni ritrovavo anche un po' di me. Le bugie, le poesie, i racconti e la paura, l'inflazione, le battaglie, l'egoismo della razza, la stagione dei colori, un bicchiere e le memorie, vecchi libri e dischi d'oro, un sudario e storie, le panchine dei viali e le strane fantasie, le bugie, le poesie e le strane cose che stritolavano il passato, il feudalesimo e l'anarchia, i sogni, l'anarchia, i miei sogni d'anarchia. Io l'amavo e lei amava me. Na, 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 na.
Fumiamo i sogni d'anarchia di Rino Gaetano e vi do il bentornati sulle frequenze che non ci sono di Radio Zappa. Io sono Giuseppe e quest'oggi sono in compagnia di Luca.
Buongiorno, buonasera o buonanotte a seconda di quando ci state ascoltando.
Per parlare del cosiddetto DDL Boschi, disegno di legge Boschi o riforma costituzionale. Lo vogliamo fare perché vogliamo promuovere quella che un tempo si chiamava informazione dal basso. Due studenti come noi ritengono importante portare in luce appunto la riforma costituzionale, una riforma che comunque da che se ne dica, è una riforma abbastanza importante, e lo vogliamo fare in una radio come Radio Zappa, che è all'interno di una struttura come il Polo Giovani B55, che è una struttura di aggregazione della comunità giovanile vicentina. Quindi vogliamo che i giovani ricomincino a parlare della polis, a parlare appunto della politica, e in questo caso della politica riferita alla riforma costituzionale. Per fare questo, e quindi per votare in modo informato, adesso Luca vi dirà quali sono gli strumenti base per un voto, qualora lo vogliate fare, informato.
Nelle descrizioni al file audio che state ascoltando in questo momento vi alleghiamo i link che secondo noi sono necessari per votare informati. Il voto, sapete bene, è un diritto dovere del cittadino. L'informazione, a nostro avviso, è il dovere che dà senso al voto e quindi che dà senso al vostro diritto di votare. Per cui vi alleghiamo il link alla Costituzione italiana, che potete scaricare dalla pagina web del Senato della Repubblica, e il link della riforma costituzionale, che invece scaricate dalla pagina della Camera dei Deputati, e poi, importantissimi, i link di Valigia Blu, che è un sito di informazione indipendente, sul referendum costituzionale. Sono veramente dei lavori ben fatti e che, siccome non si può pretendere che la gente legga o rilegga la Costituzione e che legga interamente la riforma costituzionale, ci si può affidare a degli esperti che fanno questo passaggio per voi e che vi danno tutti i materiali necessari per poi maturare la vostra scelta, che comunque viene fatta indipendentemente. Questo lavoro non vi indirizza sul vostro voto, però vi dà tutte le basi per andare coscienti all'appuntamento del 4 dicembre. Il 4 dicembre, perché questo evento così importante nei nostri calendari? Perché la legge di riforma costituzionale prevede che per essere promulgata dal Parlamento deve ottenere nella seconda votazione e in ciascuna Camera la maggioranza dei due terzi del Parlamento, quella che viene chiamata maggioranza qualificata, che fa sì che la legge sia poi passi al Presidente della Repubblica per essere promulgata. Siccome questa maggioranza non è stata ottenuta né alla Camera né al Senato, nessuna delle due Camere, c'è la possibilità prevista dalla Costituzione che un quinto dei parlamentari o 5 consigli regionali propongano questa mozione, la mozione referendaria. E quindi è previsto nella Costituzione l'istituzione del referendum confermativo, un referendum che non ha quorum, e vista la necessità appunto della Repubblica di avere una risposta certa e inequivocabile da parte della cittadinanza, e quindi si è giunti al voto
del
4 dicembre.
Un'altra cosa che per noi è importante è il notare come la riforma costituzionale prima e il referendum poi sia stato un momento sprecato per una crescita politica e culturale del paese. In realtà, come stiamo vedendo in questi giorni, ma come abbiamo già visto nei mesi precedenti e come secondo me vedremo ancora in maniera maggiore nelle prossime settimane, il referendum è diventato un basso evento di propaganda, sia dalla parte del sì, sia dalla parte del no. Quindi il dibattito è venuto a scadere in una sorta di plebiscito a favore o contro il governo Renzi, Peccato, perché sarebbe stato un importante momento in cui la cittadinanza attiva va a porsi delle domande sulla vita della polis, sulla vita repubblicana e sul modo eventualmente di andare oltre, cioè sviluppare in maniera progressista un testo che come base fondamentale ha il secondo dopoguerra.
Quello non è soltanto un discorso di propaganda su Renzi, perché in realtà non è soltanto questo, purtroppo è diventato un vero e proprio Far West,
esatto.
Cioè è diventato un tutto con tutti contro tutti, dove non c'è più praticamente alcun senso, perché il fatto che non so, anche nel fronte del no, che ci siano Cell, Causa Pound e Forza Nuova schierati assieme, cioè capite che in realtà la vicenda, il merito non è stato affrontato da nessuno, siamo proprio a un regolamento di conti per quanto che riguarda.
Sì, almeno nessuno dei grandi vertici politici del paese, magari qualche analisi più approfondita in qualche gruppo magari della sinistra extraparlamentare è stato fatto, però è ben poca cosa rispetto al grande sconquasso comunicativo che sta attanagliando il paese. Adesso vi lasciamo con lo spot andato in onda sulle frequenze della RAI, della Radio e Televisione Italiana.
Il prossimo 4 dicembre gli italiani saranno chiamati a decidere se votare sì o no al referendum costituzionale. Il quesito riguarda le disposizioni per superare il bicameralismo paritario, ridurre il numero dei parlamentari e i costi delle istituzioni, sopprimere il CNEL e ridefinire le competenze dello Stato e delle regioni. L'elettore tracerà un segno sulla scritta sì se vorrà approvare la riforma. Tracerà un segno sulla scritta no se invece vorrà respingerla. Il 4 dicembre vai a votare.
Come avete ascoltato in questo spot, è praticamente il votare sì, il messaggio che sottendono queste parole, queste immagini che potete vedere nel Rap TV ad esempio, ma anche su YouTube. E un'altra nota è appunto sull'apparato comunicativo che sta sotto il referendum, sia negli spot che vanno in onda sulle reti pubbliche e sulle radio pubbliche, sia per quanto concerne il quesito referendario, si vede molto bene come il potere si stia muovendo, il potere politico che ha il governo si stia muovendo per promuovere il sì. È ancora molto bello dal nostro punto di vista che si veda questo lavoro sotterraneo che la leadership politica fa. In realtà siamo nel post-postmodernismo, però ancora qualcosa si muove ed è utile farlo venire fuori.
Sì, è un po' qualcosa di antico, però è bene alla fine che il potere faccia ancora il potere.
Sì, ti dà un che di allegria.
No, è bello perché comunque è rimasto colui contro cui combattere.
Sì, dai. Tagliamo la testa a Renzi e poi siamo a posto.
No! Ok. Allora, parlando di Costituzione invece, piccola premessa per dirvi com'è composta la Costituzione, è di dire che la Costituzione non è vergine, ovvero rispetto alla Costituzione entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, le modifiche costituzionali sono state ben 16 e 7 di queste dopo il 2000. Quindi il testo in realtà è stato modificato significativamente nel 2001 da quella che è l'unica riforma in realtà organica della Carta Costituzionale, ed è quella che riguardò, ma riguarda ancora, perché gli effetti sono tuttora in vigore, il titolo quinto e quindi il rapporto Stato-Regioni, riforma datata appunto 2001, mentre l'ultima modifica costituzionale riguarda l'introduzione del pareggio di bilancio, attuale articolo 81, ed è datato 2012 sotto l'allora governo Monti.
La Costituzione è composta da 139 articoli, 134 in vigore e 5 abrogati. È divisa in 4 sezioni. La prima sezione dal titolo Principi fondamentali, di cui fanno parte gli articoli dall'1 al 12. La parte 1, diritti e doveri del cittadino, di cui fanno parte gli articoli dal 13 al 54. La parte 2, l'ordinamento della Repubblica, di cui fanno parte gli articoli dal 55 al 139, e poi le disposizioni transitorie e finali, che erano appunto delle disposizioni per il passaggio dalla monarchia alla forma repubblicana e che quindi nel 2016 non hanno più alcun valore.
Se non storico,
sì.
La riforma riguarda soltanto la seconda parte della Costituzione, ovvero l'ordinamento della Repubblica, che è composta di 6 titoli. Titolo primo, il Parlamento. Titolo secondo, il Presidente della Repubblica. Titolo terzo, il Governo. Titolo quarto, la Magistratura. Titolo quinto, le Regioni, le Province, i Comuni. E il titolo sesto, garanzie costituzionali. Ora, l'unico titolo non toccato è il titolo quarto, la Magistratura, mentre gli altri subiscono in parte ovviamente, ma tutti vengono toccati dalla riforma, per un totale di 48 articoli modificati, che sono circa un terzo della Carta Costituzionale. E segnaliamo, l'unico articolo della parte prima, diritti e doveri dei cittadini, che viene modificato è l'articolo 48 riguardante la circoscrizione estero. In pratica, se prima si eleggeva parlamentari dall'estero, valevano, c'era un numero di parlamentari eletti sia alla Camera sia al Senato, ora saranno eletti soltanto alla Camera dei Deputati, anche perché questo è naturalmente perfettamente logico nelle linee che questa riforma traccia, di cui appunto il ruolo del nuovo Senato, la nuova forma del bicameralismo è uno dei punti salienti, anzi probabilmente è ciò da cui nasce in realtà.
Sì, la riforma ha 3 grandi nuclei. Il primo è appunto il superamento del bicameralismo perfetto e il divenire una repubblica parlamentare, però sostanzialmente monocamerale, nel senso che la Camera dei Deputati avrà un risalto molto maggiore rispetto al Senato della Repubblica, e quindi il divenire un bicameralismo imperfetto. Naturalmente con questo viene a modificarsi anche tutto il procedimento, l'iter legislativo. Questo è il primo grande nucleo. Il secondo grande nucleo di riforma è la modifica del titolo quinto della seconda parte della Costituzione, cioè tutto quello che va a regolare la competenza Stato-Regioni per quanto concerne la procedura legislativa. Il terzo grande nucleo di modifiche sono delle modifiche ausiliarie a queste due grandi riforme. Per esempio l'elezione del Presidente della Repubblica, l'elezione dei giudici che fanno parte della Corte Costituzionale, l'abolizione del CNEL, del Consiglio Nazionale sull'Economia e sul Lavoro, e la modifica per quanto concerne il numero di firme che sono necessarie per proporre le leggi di iniziativa popolare o il numero di firme per indire dei referendum. Questi sono gli aspetti fondamentali della riforma. Dicevo prima che il primo grande nucleo di modifica, di riforma della Costituzione riguarda il superamento del bicameralismo perfetto. Ora come ora abbiamo una Camera dei Deputati di 630 deputati, appunto, e un Senato della Repubblica di 315 senatori più appunto i senatori a vita. In questo momento il Senato e la Camera dei Deputati fanno lo stesso identico lavoro, quindi una legge deve passare per la Camera e per il Senato nella stessa identica maniera. Cosa succede con la riforma? Con la riforma succede che si mantiene come numerosità la Camera dei Deputati, che però diventa l'unica delle due Camere che rappresenta lo Stato, rappresenta la nazione, l'unica delle due. E il presidente della Camera diviene quindi la seconda carica dello Stato. Il Senato passa invece a 95 senatori più 5 senatori a vita, che non ci saranno più, perché non saranno più a vita, ma avranno un mandato, tra virgolette, di 7 anni. Il Senato della Repubblica, appunto, rappresenta le istituzioni territoriali e nella pratica farà anche da anello di congiunzione tra Europa e Stato italiano. Quindi la prima grande modifica è appunto la modifica del Senato. Modifica del Senato anche perché non è più un Senato eleggibile, nel senso che coloro che avranno l'onere e l'onore di far parte del Senato della Repubblica non saranno più eletti dai cittadini, ma saranno votati dai consigli regionali e appunto saranno quindi dei consiglieri regionali o dei sindaci per un numero totale appunto di 95. Una cosa molto importante che è presente nella Carta Costituzionale ed è importante per questo aspetto del Senato, che i deputati e i senatori hanno l'obbligo di presenziare alle assemblee. Questo è interessante da far notare perché secondo noi quello che si creerà con questo sistema è appunto un caos, perché i consiglieri regionali e i sindaci avranno un mandato conforme al mandato che hanno nelle proprie regioni o nei propri comuni. Quindi si creeranno dei scaglioni di senatori, quindi ci sarà un senato che cambierà sempre o comunque cambierà spesso colore politico.
In realtà c'è da aggiungere che questo Senato sembra che alla fine si riunisca in soltanto tipo una settimana, 10 giorni al mese, per cui le sue funzioni vengono svolte diciamo così a cadenze più o meno regolari, però in diciamo diluite nel tempo.
Una cosa interessante da notare è come i senatori non abbiano più l'indennità di senatore appunto della Repubblica Italiana. L'unica cosa che viene pagata dallo Stato è appunto una diaria per spese di viaggio.
Ci sono diversi rimborsi che per un totale giungono a 7.000 euro. Più facilitazione nei trasporti, ovviamente, per gli spostamenti cosiddetti istituzionali.
Sì, esatto, però comunque si toglie lo stipendio mensile.
L'ultima cosa da aggiungere, direi che il Senato comunque cambia competenze, perché se prima Camera e Senato erano appunto camere equivalenti, il Senato diventa, il suo ruolo diventa di raccordo legislativo tra lo Stato, le regioni e l'Unione Europea. L'Unione Europea, lo Stato e le regioni, certo, e viceversa. Per cui sì, il senso è che sia di rappresentanza del territorio, insomma, dei
sì,
territori.
Però è anche un modo per andare oltre allo Stato-Nazione, perché tra le righe c'era già nella Carta Costituzionale, però tra le righe si va a dire che sì, è importante il processo legislativo che avviene nello Stato-Nazione, però su una gerarchia delle fonti è più importante quello che avviene in Unione Europea, e il Senato avrà anche una sorta di ruolo di controllo di quello che è il raccordo, appunto come dicevi tu, tra Unione Europea e Stato italiano. E il Senato può svolgere attività conoscitive, e qui cito direttamente la riforma costituzionale, nonché formulare osservazioni su atti e documenti all'esame della Camera dei Deputati. Quindi in realtà il Senato ha anche la possibilità di visionare le carte presenti nella Camera dei Deputati, però sostanzialmente quello che viene fuori, al di là dei tecnicismi e al di là dell'iter e delle scadenze, è che la Camera dei Deputati diviene la vera camera in cui si discute sulle leggi dello Stato italiano, e il Senato appunto ha questo compito di raccordo, però viene lasciato un attimo da una parte sostanzialmente.
Sì, l'obiettivo anche appunto tra quelli citati nel quesito referendario era del contenimento dei costi delle istituzioni. Diciamo che questa cosa è stimata in 50 milioni di euro annui, quindi non è una cosa assolutamente significativa, però probabilmente il vero risparmio dovrebbe essere dopo, quando verranno ridefinite le competenze specifiche, anche perché c'è questo da aggiungere, scusami, che in realtà le modalità di elezione di questi senatori, che in realtà è un'elezione di secondo grado perché vengono scelti tra personalità già elette dai cittadini, verranno definite praticamente dallo Stato e dalle regioni, e comunque sia, in realtà il preciso funzionamento del Senato è rinviato ad una successiva legge ordinaria che ai regolamenti parlamentari.
Sì, le cosiddette leggi attuative.
E anche i regolamenti parlamentari che prevederanno oltretutto il...
Prima legge attuative, poi i regolamenti.
Sì, le leggi attuative, i regolamenti, tra cui c'è questa novità dello statuto delle opposizioni, che però purtroppo ci sono tanti in realtà domande che questa riforma, se passa, apre. Purtroppo molte cose verranno risolte poi, non sono già comprese, certo, nel testo, per cui ci sono dei dubbi che finché non verranno messi risolti dalle leggi attuative, dalle leggi ordinarie, rimangono dei,
esatto,
dei punti di domanda, non solo per noi ma anche per gli stessi costituzionalisti.
Esatto. Io direi di passare al secondo nucleo importante, cioè il titolo quinto della seconda parte della Costituzione, quello che regola appunto le competenze tra Stato e Regioni. Perché qui è da notare, senza entrare però troppo nel merito, come nello Stato italiano c'era un processo che stava andando avanti verso, non dico un federalismo, ma delegare in alcune materie la potestà legislativa alle regioni. Con questo disegno di legge, col DDL Boschi, con la riforma costituzionale, quindi si va verso su una nuova centralizzazione dello Stato. Quindi, ad esempio, le due cose da far risaltare, secondo me, in maniera importante, sono la soppressione della competenza concorrente, cioè adesso nell'articolo 117 della Costituzione c'era questo rimpallo, se vogliamo, concorrenziale per quanto riguarda il processo legislativo. Adesso viene tolto e viene definito in maniera peculiare, in maniera molto burocratico, quelle che sono le materie di legislazione statale e quelle che sono invece le materie di legislazione regionale. E in riferimento a questo c'è anche l'introduzione della clausola di supremazia. Cioè, nei momenti in cui può esserci un impasse tra Stato e Regioni, appunto la clausola di supremazia farà risaltare il maggior peso che lo Stato centrale ha rispetto alle Regioni. Quindi un processo che va verso una nuova centralizzazione legislativa.
Diciamo che allo stato attuale però abbiamo in realtà dei problemi, perché sebbene la riforma preveda, divide in certi punti abbastanza precisamente le competenze statali e le competenze regionali, rimangono ancora di fatto ci sono ancora le materie di competenza concorrente che non sulla quale dovremmo aspettare in realtà indicazioni precise, molto probabilmente dalla Corte Costituzionale, che assegnerà poi le competenze specifiche alle regioni, allo Stato, anche perché questo è un dato facilmente verificabile. Se non sbaglio, le sono tipo, come dire, gli arbitrati, le controversie tra regioni e Stato risultano dal 2001 a oggi più di 900, essere più di 900, chiamiamoli così, scazzi.
Tra Stato e regioni. E ce ne saranno ancora di più, probabilmente. Come
allora, il senso è che dovrebbero essere risolte.
Dovrebbero
essere di meno e risolte una volta per tutte. Magari ci possono essere le tematiche più serie, che sono chiaramente le più borderline, come sempre. Però poi in realtà si aggiunge e viene istituita questa clausola di supremazia che alla fine dovrebbe far prevalere lo Stato. Ultima cosa da notare su questa riforma in titolo quinto: vediamo che vengono sostanzialmente non toccate le regioni a statuto speciale, mentre questi poteri vengono tolti alle regioni a statuto ordinario.
Esatto. E quindi arriviamo al terzo grande nucleo della riforma costituzionale.
Allora, sì, perché cambiano anche delle altre modalità, non soltanto quelle interne al Parlamento, ma anche le modalità, per esempio, dell'elezione del Presidente della Repubblica. Allora, l'elezione del Capo dello Stato resterà a seduta comune delle due Camere, ma cambia il quorum necessario. Con la nuova Costituzione, per i primi tre scrutini sarà prevista la maggioranza dei due terzi dei componenti, dal quarto la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea, mentre dal settimo scrutinio basterà la maggioranza dei tre quinti dei votanti. Poi invece, per quanto riguarda l'elezione della Corte Costituzionale, allora i giudici della Corte rimangono 15 e rimangono per un terzo, quindi 5 nominati dal Presidente della Repubblica, 5 dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa, e il cambiamento sta nei 5 eletti dal Parlamento, che diventano nello specifico 3 eletti dalla Camera e 2 dal Senato. Questo nasce appunto da dalla constatazione che, essendo la Camera dei Deputati composta da 630 elementi a fronte di 100 senatori, il rischio che la Camera dei Deputati prevaricasse il Senato era concreto, per cui si è deciso, si è optato per assegnarne fissi 3 alla Camera e 2 al Senato. Poi c'è da segnalare l'abolizione del CNEL, quindi del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che aveva funzione di consulenza ma anche iniziativa legislativa. In realtà, guardando la storia repubblicana, si è ritenuto che il suo contributo a fronte dei costi non fosse...
Faceva dei report con cadenza anche abbastanza lunga, può servire come strumento d'analisi, però appunto può un essere, po' troppo sì. Per entrare in Costituzione.
Può essere integrato in realtà all'interno del Ministero, e questo è quello che avverrà, le sue funzioni non spariscono, perché comunque sono funzioni importanti, però diciamo che è un organo che sparisce che ha perso tante occasioni per rifondarsi e quindi sparisce dalla carta costituzionale.
E poi
prima ancora di quello parliamo una cosa, una piccola parentesi sulle province, che praticamente ci sono le 10 maggiori province, che sapete già dalla legge di Delrio di 2 anni fa sono diventate città metropolitane, e delle province in realtà non si fa più menzione in Costituzione, ma non vengono soppresse, la loro istituzione diciamo rimane tra virgolette libera e volontaria, non sono più un organo regolamentato dalla Costituzione, ma continueranno a esistere in forme che le più varie a quanto pare, tranne appunto certo. Quelle delle città metropolitane.
Certo. Andiamo invece sulle leggi di iniziativa popolare, sì. Sui referendum, che è l'ultima parte.
L'ultima parte, allora, per quanto riguarda le leggi di iniziativa popolare, la riforma aumenterà le firme necessarie per la presentazione di queste leggi, passa da 50.000 firme necessarie a 150.000, però dall'altra punta, però anche qua in maniera un po' vaga perché viene rinviato ai regolamenti parlamentari che verranno stabiliti successivamente, punta, questo è un punto abbastanza generico, a garantirne i tempi per l'esame e la deliberazione in Parlamento. Ora, non c'è dubbio che a fronte di un aumento, in realtà la promessa, però ancora sotto forma di promessa, è della ricettività in Parlamento della proposta popolare, però ancora niente di questo è garantito e certo, perché appunto si attendono leggi attuative e regolamenti parlamentari. Referendum. Allora, viene introdotto nell'ordinamento costituzionale, vengono introdotte due nuove tipologie di referendum, il referendum propositivo e il referendum di indirizzo. Però sono due tipologie che verranno definite con una successiva legge costituzionale, e le modalità di attuazione saranno stabilite in un secondo momento da una legge ordinaria bicamerale, per cui la competenza di questa legge ordinaria sarà congiuntamente di Camera e Senato. Per quanto riguarda il referendum abrogativo, ci sono delle modifiche. Allora, nel caso in cui la proposta referendaria abbia raccolto le 500.000 firme di elettori, il quorum di validità dei votanti resta come quello attuale, cioè il 50% più uno degli aventi diritti di voto, e quindi degli elettori della Camera dei Deputati. Se invece le firme raccolte sono 800.000, il quorum viene calcolato in relazione al numero dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei Deputati, Questo a fronte di un maggiore impegno dei comitati promotori, viene ripagato con un notevole abbassamento del quorum, perché prendendo gli ultimi dati il quorum sostanzialmente si dimezzerebbe.
Sì, passa al 38%.
Sì, 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 cioè dipende ovviamente da che raffronti fai, dati. Però stando su una media di una popolazione che vota il 50% vuol dire che il quorum del referendum, perché il referendum sia valido, si abbassa al 25% sì, dei sì, votanti. Sì, 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 sì.
Con gli ultimi dati è stato calcolato che sarebbe intorno al 38, per quello ho detto quella,
sì, sì, sì,
quella
sì,
cifra. Questa è praticamente l'ossatura della riforma costituzionale e vi lasciamo con due prese di posizione, una mia e una di Luca, sulla riforma e su quello che in realtà ne pensiamo. Parto io, che ho il microfono in mano praticamente, e in realtà se la mia posizione è che non cambi poi così tanto, nel senso che siamo all'interno, userò dei termini antichi, ma scusatemi, siamo all'interno di una società che ha come sistema politico la socialdemocrazia, ha come sistema economico il liberismo, quindi è una riforma costituzionale che non fa nient'altro che attestarsi su questa linea politico barra economica. Quindi sostanzialmente la mia posizione è di studio, perché mi interessa studiare da vicino quella che è la vita repubblicana in cui anch'io vivo, però secondo me la riforma non è poi così tanta cosa, sempre all'interno della socialdemocrazia rimaniamo, e la canzone finale di Claudio Lolli è praticamente la mia posizione su quanto abbiamo discusso oggi. Lascio la parola a te, Luca.
Allora, io penso che, e sono d'accordo con Giuseppe, che questa riforma costituzionale sia a portata leggera. Purtroppo questo ci apre delle grosse problematiche, perché va a finire che nel voto si mischino diverse istanze, le istanze conservatrici, quelle del voto che si ricollegano alla narrazione del se non cambiamo ora non cambiamo mai, coloro invece che votano sì, un po' così perché ci credono veramente, perché sicuramente c'è anche questa parte di elettorato, e coloro che invece si schierano per motivi di calcoli politici. E poi ci sono altri due gruppi, quelli che secondo me sono i più significativi, ovvero quelli del voto di frustrazione, ovvero che hanno visto che molte cose non sono cambiate, che molte promesse non sono state mantenute e che un po' per disperazione vanno a votare questo cambiamento che viene narrato come eccezionale, ed eccezionale non è. E poi c'è l'ultima parte, quelli del no, perché in realtà ancora sognano, sperano, si auspicano una riforma migliore, un cambiamento più significativo e qualcosa di veramente brillante. Per me personalmente sarà anche la giovane età, però ho ancora il desiderio di vedere grandi menti che si spendano per fare grandi innovazioni politiche. Sostanzialmente quello in cui spero, e soprattutto quello in cui credo, è che valga la pena di dire no a una con un desiderio di fare meglio, non riesco a togliermi dalla testa questa volontà di proporre qualcosa di migliore, anche perché potrebbe essere una sconfitta in partenza di chi finora non ha mai contato nulla.
Con questa analisi di Luca vi lasciamo, e sottofondo sentite il tip tap del Polo Gioni e vi diamo appuntamento alla prossima riforma.
Ciao.
Ciao a tutti.
Dov'è che marcia la tua testa? Ma la testa del nemico dov'è che marcia la tua testa? Ma che nebbia, ma che confusione, che aria di tempesta. La socialdemocrazia è un mostro senza testa. Oggi che cos'è e che cos'è un nemico? E una marcia oggi che cos'è e che cos'è una guerra? Si marcia già in questa santa pace con la divisa della festa, senza nemici né scarponi e soprattutto senza testa. Di farfalle, il nemico marcia in testa a te, ma anche alle tue spalle. Il nemico marcia con i piedi nelle tue stesse scarpe, quindi anche se le tracce non le vedi, è sempre dalla tua parte. Socialdemocrazia è un mostro senza testa. La socialdemocrazia è un gallo senza cresta. Ma che nebbia, ma che confusione, che vento di tempesta. La socialdemocrazia è quel nano che ti arresta.
Più del vento sarà la mia bandiera forte, più del vento sarà, più del vento.